avere un cuore disposto è un'ottima base e anche l'inizio della soluzione per eventuali problemi, anche per eventuali incongruenze rispetto alla fede. Se il cuore non è disposto, tutto quello che ascolteremo o se qualcuno si avvicinerà per farci notare qualcosa, avremo una reazione che non è buona. Ma se il cuore è disposto davanti al Signore, allora tutto cambia. Perché voi sapete che il cuore non è soltanto un muscolo che pompa continuamente sangue, ma il cuore è là dove abbiamo i nostri sentimenti, facciamo i nostri progetti. Là dove noi vogliamo le cose più belle per noi, per i nostri figli, per tutto ciò che riguarda noi stessi. Allora, se il cuore è disposto, noi siamo già sulla via della soluzione. Se invece il nostro cuore non è disposto, allora siamo un po' come Proverbi 18:1. È vero? Che dice, penso che lo sapete, 18:1. Quelli che si allontanano dal Signore e vengono ripresi si irritano per le cose giuste che vengono dette. E il fatto che questa condizione si ripeta due volte, perché si ripete anche nel Salmo 57, versetto 7, descrive qualcosa di estrema importanza. Allora è veramente importante chiederci, siamo venuti alla presenza del Signore, ma siamo venuti semplicemente perché è domenica o siamo venuti con un cuore disponibile, disposto, ben disposto ad ascoltare la voce del Signore, la voce del Signore attraverso i canti, attraverso le preghiere e adesso la voce del Signore attraverso la sua parola. Non guardate colui che sta parlando, perché colui che parla non ha nessuna importanza, è vero? Le persone che parlano, le persone che hanno parlato, le persone che hanno scritto, le persone che scriveranno, sono soltanto dei canali attraverso i quali Dio fa fluire la sua volontà, le sue verità. Ma poi questi uomini finiscono. Vedi, Maurizio ha letto Prima Timoteo 2, se ricordo bene. E alla fine l'Apostolo Paolo adesso la sua anima è alla presenza del Signore. Non sa niente di quello che sta succedendo qui. Lui non può fare niente più per noi. È finito. È finito il suo servizio. Quindi l'uomo ha la sua importanza limitatamente fino a un certo punto, ma la parola di Dio non finisce mai. Ecco la bellezza. Guardiamo la parola, fratelli. Non guardiamo l'esperienza, la parola e chiediamoci, ma io sono qui, sono con un cuore ben disposto, c'è qualcosa che non va, devo mettere a posto qualcosa nella mia vita? Oppure, grazie al Signore, sono qui, sinceramente davanti a Dio, sapendo, sì, sono limitato, non sono una persona perfetta, ho bisogno di tante cose ancora, ma sono disposto, sono una persona che sono venuta alla presenza del Signore con nessuna pendenza. Ecco, questa è molto bella, davvero, nonostante quelle che siamo. Stiamo parlando di un tema, credo, che dovrebbe far in qualche modo vibrare i nostri cuori. Amici non si diventa, amici di Dio non si diventa. E mi sembra che giovedì tutto il messaggio ha avuto questo senso, verteva verso questo senso. Ma noi vogliamo veramente essere amici di Dio? Ci piacerebbe tanto essere amici di Dio? Perché stiamo sottolineando più di una volta che essere amici di Dio non è qualcosa che nasce in maniera naturale, né prima né dopo la conversione. Essere amici di Dio, abbiamo ricordato, nasce in un momento preciso nella vita di ogni credente. Il momento preciso durante il quale o nel quale Abramo è diventato amico di Dio è quando ha dato il meglio della sua vita. Quello che nessuno mai avrebbe dato. Qualcosa di che rasenta quasi l'impossibilità. Perché se io vi chiedessi, senza che nessuno alzi la mano, senza nessuno che risponda, chi di voi sarebbe disposto a donare la vita di suo figlio? Se il Signore lo chiedesse, io credo che nessuno al mondo direbbe, io voglio dare mio figlio, a me di mio figlio non mi interessa niente. È vero? Arrivare al punto tale che un uomo che dona la vita di suo figlio perché è richiesto da Dio, io credo che ha fatto vibrare il cuore del Signore. Come non posso essere amico di quest'uomo? Come non posso dire a quest'uomo tutto quello che io gli voglio dire? Cioè, mi ha dato il massimo, tutto quello che si poteva dare, il meglio di quello che si poteva dare. E l'ho fatto fino in fondo. Noi non studieremo il capitolo 22 di Genesi, vedremo solo qualcosa. Ma Abramo, nel capitolo 22 di Genesi, arriva a costruire l'altare, arriva a mettere il legato suo figlio, dodicenne, lì. Arriva a alzare la sua mano con il coltello, pronto a scannarlo per il Signore. Una cosa incredibile. Una cosa che noi la leggiamo così, ma pensate, riflettete un po', che scena terribile e singolare allo stesso tempo. Ma perché Abramo ha fatto tutto questo? Sappiamo anche che nel capitolo 11, e versi 17 e 19 della lettera agli ebrei, quest'uomo dimostra che la sua fede andava al di là di una semplice religiosità. Che bello questo. Bisogna essere uomini e donne convertiti, non solo convertiti, uomini e donne consacrate al Signore. Ieri mattina, ogni sabato mattina, studio con la coppia dalla Sicilia, e abbiamo studiato il capitolo 13 e 14 del Libro dei Numeri. E abbiamo dato un volto a tutto questo. Convertiti e consacrati o un ritorno al passato. Se non siamo consacrati a Dio, il nostro cuore, l'anima nostra, ci riporterà alla vecchia vita, alla non consacrazione, alla non conversione. E cosa faceva questo popolo? Stavamo così bene in Egitto, no? Che bello era l'Egitto, vedete? Vedete, l'Apostolo Giovanni dice, facendo prima di tutto un elenco di tutte le categorie di persone, nel capitolo 2 della sua prima lettera, dice a un certo punto, non amate il mondo. E uno dice, ma sì, dai, sì. Vuol dire, sai cosa vuol dire? Vuol dire che la filosofia del mondo, quello che pensa il mondo. Sì, sì. Ma subito dopo dice, né le cose che sono nel mondo. Ah, aspetta un attimo, forse non ho capito. Io ho letto un libro su questo, autore si cercava di arrangiarsi un po' per cercare di aggiustare la situazione, no? Perché sta parlando delle cose del mondo. Allora ecco che i discepoli nel capitolo 24 di Matteo escono dal Tempio. Gesù, hai visto quanto è bello questo Tempio? Una delle sette meraviglie del mondo. E Gesù cosa ha risposto? Non rimarrà pietra su pietra che non sia tutto diroccato. Non guardate queste cose. Non fissate lo sguardo su ciò che passerà. Non serve a niente. Questa non è consacrazione. Questa non è consacrazione. Spendete il vostro tempo, spendete i vostri soldi, spendete la vostra capacità, i vostri doni nella consacrazione a Dio. Questo non finirà mai. Questo non finirà mai. Allora, se giovedì ci siamo posti la domanda, o il messaggio verteva su questa domanda, noi vogliamo che Dio diventi il nostro amico? E ognuno di noi deve dare una risposta. Non dandola non cambia niente, è già una risposta. È vero? Questa mattina vogliamo vedere quando Abramo ha realizzato questa straordinaria relazione così ravvicinata con Dio. Cioè, io faccio fatica a parlarvi, fratelli, amici di Dio, non amici di un grande fratello, un grande predicatore. Ah, io sono amico, io conosco, quando volte lo diceva, io conosco quel fratello, sono stato con lui, ho portato degli studi con lui. Che bello, veramente, beato te! Che bello, no, di un uomo, non dell'Apostolo Paolo, grande uomo. Amici del Creatore dei cieli e della terra. C'è qualcosa che non riesco a spiegare. Dove si colloca questa nuova relazione di Abramo, grazie alla quale divenne amico di Dio? Lo abbiamo letto in Giacomo giovedì, no? Quando Abramo ha offerto suo figlio Isacco sull'altare. Andiamo allora nel capitolo 22 della Genesi e vediamo cosa il Signore questa mattina vuole dire a ciascuno di noi. Nessuno può imporre qualcosa a nessuno, è vero? Se avessimo la possibilità, la capacità, la prerogativa di poter mettere e imporre qualcosa a qualcuno, io penso che la prima cosa lo farei ai miei figli. O no? È vero o no? Lo farei a me stesso prima, poi ai miei figli. Quando ero seduto, sapete, lasciatemelo dire, fratelli, perché ci sono esperienze nella vita che non si dimenticano mai. Non ero ancora sposato. Avevo solo 24 anni. Ero più bello di allora, eh? Oggi sono vestito meglio, ma prima era più bello. Sono andato a Rozzano, nell'Interland milanese, per fare un provino nella prima categoria e mi presero. Era di giovedì. E io tutto contento. Poi su quella filovia 91, che attraversa tutta Milano, mi sono seduto con la mia borsa, calzoncini, scarpette da calcio, eccetera. E ho pensato, stasera i miei fratelli erano alla presenza del Signore. Non ero un predicatore, ero un credente convertito da poco più di un anno. E io sono andato a prendere gli applausi. O a sperare che gli uomini mi dicessero bravo. C'è qualche telefono? Una volta era lo Spirito Santo che interrompeva, adesso sono i telefoni. C'è un telefono. E mi sono seduto lì, in questa filovia, e ho cominciato a piangere. 24 anni, Una donna piuttosto anziana mi si avvicina e pensò che era una questione sentimentale, la mia ragazza mi aveva lasciato, dai giovani, vedrai, andrà bene, mi accarezzava, e ho detto no, non è questo. Ho detto, Signore, non succederà mai più, se non per malattia. Il primo cestino, il primo bidone che ho trovato, borse e tutto, ho detto, Signore, non succederà mai più. E vi posso dire che dal 1974 niente più mi ha permesso di mancare ad un incontro alla presenza del Signore, Dio che squarci i cieli, Dio che squarci i cieli, se non per malattia. Non lo posso dimenticare. Vogliamo essere amici di Dio? Dio ci deve chiedere il meglio. Non ci deve chiedere che stamattina metti 10 euro in più. No, non è questo il problema. Cosa hanno fatto i credenti quando hanno messo l'offerta per i credenti che erano nel bisogno? Leggetelo, capitolo 8 di Seconda Corinzia, versetto 5. La testimonianza che dell'apostolo, ma questi si morivano di fame. Questi morivano di fame. Questi ci hanno supplicato, hanno insistito di mettere anche loro qualcosa per questi fratelli. Ma si sono prima donati al Signore. Fratelli, c'è questo tipo di disponibilità nel cuore. A dire io oggi non mangio pur di. Questi hanno dato prima se stessi al Signore. Se noi non teniamo al Signore, se noi diciamo al Signore, Signore, io sto facendo questa data cosa, ma ritorna la tua gloria? È per la gloria tua che io sto facendo questo? Ma allora non si può fare niente. No, non è così, fratelli. Non è così. Prima Corinzi 10:32. Sia che mangiate, sia che beviate, qualsiasi cosa facciamo, ma oggi mangeremo o no? Alla gloria di Dio pure questo. Incredibile. Allora siete miei amici. Se no siete dei buoni credenti, perché no? Bravissimi, veniamo sempre in adunanza. Diamo anche il messaggino, facciamo la nostra preghiera. Bellissimo, bello, bello. Bellissimi religiosi. Un po' come quello lì che ha detto, dice, fratello prega per me perché ho bisogno di lavorare, no? Dice, perché vuoi lavorare? Beh, devo vivere, fratello. Beh, certo. E perché vuoi vivere? Mi piacerebbe farmi una famiglia, comprare una casa, eccetera. Bravissimo, fratello. Sei un ottimo pagano. Sei un ottimo gentile. La gloria di Dio non c'è. Non c'è la gloria di Dio. Ecco allora, fratelli, ad Abramo è stato chiesto il figlio, l'unico tuo, l'unico che tu ami, quello che fa vibrare il tuo cuore. Dammelo, ma non dammelo così, perché vai in qualche missione, perché vai in qualche parte per predicare. No! Lo voglio morto. E come dicevo in Ebrei, capitolo 11, versetto 17 e 19, Abramo aveva qualcosa nel cuore che nessuno sapeva, che nessuno conosceva. Se Dio ha detto così, che attraverso questo figlio sarebbe nata una discendenza, Dio me l'avrebbe dato in risurrezione. Perché Dio non potrà mai mentire. E la scrittura dice, lo riebbe come una specie di risurrezione. Io non so se sarei stato capace di fare questo. Anzi, non sarei stato capace di fare questo. Ma che bello quando possiamo dare il meglio al Signore. Del tempo, dei beni che Dio ci doni. Quanto è difficile gestire i beni. Quanto è difficile, è vero? Molto difficile. Allora, in Genesi capitolo 22, notate, fratelli, ci fermiamo a questo pezzettino diverso. Dopo queste cose, che è successo prima? Che cosa è successo prima di questo? La vita di Abramo si può suddividere in 5 fasi principali. Chi volesse studiare la vita di Abramo, tra poco lo faremo con i nostri cari Martino, Osvaldo, Maurizio, si divide in 5 fasi. Capitolo 12, abbiamo la chiamata di Dio di Abramo. Capitolo 15, abbiamo la giustificazione. Capitolo 17, abbiamo la benedizione. Capitolo 22, abbiamo la prova. Capitolo 24, il futuro di questa famiglia. Qui abbiamo la prova. Allora vogliamo vedere questa mattina il contesto immediato e più ampio di questa richiesta. Dopo queste cose. Genesi 22, all'inizio 1. E prima di entrare nel contesto immediato, che sarà anche un po', diciamo, il compendio, cioè la conclusione di un percorso che si trova da capitolo 12 a capitolo 20, vogliamo vedere il contesto più immediato. E lasciatemi prima di tutto parlarvi di una chiave di interpretazione biblica estremamente importante. L'abbiamo studiata con le sorelle con le quali ci incontriamo una volta alla settimana. Tutto quello che noi leggiamo di questi personaggi, come ad esempio nel libro della Genesi, tutto quello che noi leggiamo e che loro hanno capito, è solo quello che in quel momento è stato rivelato loro. Non so se è chiaro. Cioè, quello che loro capivano era solo quello che in quel momento sentivano, la voce fisica di Dio. Ma non erano responsabili di quello che non conoscevano. A noi è facile, no? Guardate, ad esempio, le due levatrici che troviamo nel libro dell'Esodo, nel capitolo 1, alle quali il faraone disse che quando le donne ebree avrebbero partorito dei maschi, avrebbero dovuto ucciderli. Queste cosa hanno detto? Ma quando noi arriviamo lì, queste già hanno partorito. È vero? Non è vero? No, non è vero. E noi diremo, ma che bugia hanno detto questo? No, fratelli. Perché se voi leggete tutto il capitolo 1 fino alla fine, troverete scritto che Dio ha grandemente benedetto queste levatrici e ha benedetto anche le loro famiglie. Allora possiamo dire le bugie bianche. No, no, non sto dicendo questo. Non è questo. Perché? Ve lo leggo io, l'ho appuntato nei miei appunti. In Romani capitolo 5, versetto 13 è scritto: poiché fino alla legge il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non c'è legge. Non sapevano che dire le bugie stavano peccando contro Dio. Se al Signore piacerà, in Sicilia il mese prossimo, parlerò di Rebecca. E Rebecca ha sbagliato? Lo vedremo se ha sbagliato. A noi è facile dire, ma no, non ci si comporta così. Certo, noi leggiamo Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, Malachia, Apocalisse. Ma che comportamento è questo? Ma cosa avresti fatto tu? Non hai in mano niente. Cosa avresti fatto tu? Quanto è importante saper leggere la Bibbia. Nel suo contesto immediato, nel suo contesto più ampio. È vero? Ma Abramo è stato rimproverato però. Perché è stato rimproverato? Ad esempio, nel capitolo 12 del libro della Genesi, Dio dice ad Abramo: esci dal tuo paese, tu e tutti i tuoi parenti, lascia il tuo paese, tu e tutti i tuoi parenti. Abramo non lo fa. Ubbidisce al Signore, ma solo in parte. Perché? Perché il Signore ha sopportato una cosa come questa e Abramo ha avuto dei problemi con Lotto, no? Stava sempre a rincorrere quest'uomo. Quando non ubbidiamo la voce del Signore, guardate fratelli, ascoltate questo principio. Quando Dio ci dà un comandamento, quando Dio ci dà un principio, Dio non è in obbligo a dirci tutto quello che potrebbe succedere. Dio non ci dice tutto quello che succederà nel caso in cui non mettiamo in pratica quello che Dio ci dice. Ha detto a Mosè, parla alla roccia. Lo sai cosa ha fatto? Ha parlato alla roccia? No, l'ha picchiata due volte. Mosè sapeva che quella roccia era il Signor Gesù? Che ha picchiato? No, perché andate in 1 Corinzi, capitolo 10, e l'Apostolo Paolo dice che quella roccia era Cristo. Lo sapeva Mosè? No, non lo sapeva. Allora ci conviene ubbidire, perché noi non sappiamo cosa c'è dopo. E Dio non è in obbligo di dirci, guarda, aspetta un attimo, siediti, che adesso io ti do tutta la spiegazione. Noi dobbiamo ubbidire al Signore per fede. Dobbiamo ubbidire per fede. Tu non sai, io non so che cosa significa non ubbidire, quante implicazioni vi siano quando noi non ubbidiamo al Signore. Non ce lo dice il Signore, ma ci sono. Allora ci conviene ubbidire, perché Dio non è in obbligo di dirci, guarda, se tu non ubbidisci, o meglio, non sempre, ci dà a volte delle indicazioni, ma non sempre ci dice tutto. Allora, ecco la bellezza di tutto questo. Abramo, esce dal tuo paese e lascia tutti i tuoi parenti. Non lasciarti vincolare. Fuori! Abramo ubbidisce in parte, ha un sacco di problemi. E sembra di stare in cuore dietro a questo nipote che si sceglie Sodoma, poi viene portato via quando c'è una guerra e deve, si deve armare per andare a liberarlo. E cioè, il Signore deve... problemi uno dietro l'altro per questo. E il cammino viene ridotto, viene ridimensionato, rallentato, perché non diamo subito ubbidienza alla voce del Signore. Io non capisco perché Dio, tu mi stai dicendo questo. Ma dal momento che tu me l'hai detto, questa è la cosa migliore. Questa è la cosa migliore. E poi cosa troviamo? Che Abramo in quel capitolo 12 di Genesi, stiamo percorrendo, stiamo facendo un po' una cronistoria di questi capitoli da 12 a 20. Andiamo nel capitolo 12, c'è una carestia e Abramo va in Egitto. In Egitto cosa fa? Deve dire mezza bugia, questa è mia sorella. E se il Signore non fosse intervenuto, sua moglie Sarai sarebbe rimasta moglie del faraone, perché se l'è sposata. Però notate, lì Abramo non riceve nessun rimprovero. Perché non riceve nessun rimprovero? Non aveva ancora la conoscenza. Ha sbagliato, ma non aveva la conoscenza. Lui ha ragionato in maniera razionale. Facendo così io salvo la mia vita. È stato pauroso, sì. Ma quando la stessa cosa si è ripetuta nel capitolo 20, con Abimelech, Dio l'ha rimproverato, perché adesso tu sai. Vedete, fratelli, quando noi sappiamo, conosciamo, allora siamo responsabili. Quando il Signore nel capitolo 15 del libro della Genesi dice ad Abramo, attraverso di te tua moglie, nonostante tutti i problemi e le difficoltà che avete, nascerà un figlio, dal quale poi nascerà una discendenza, che cosa troviamo noi tutto questo? Capitolo 15, capitolo 16. Venite nel capitolo 17, sempre di Genesi. Dio lo rimprovera, lo redarguisce severamente, perché Abramo si dimostra un uomo che è doppio nel suo modo di fare, non è integro. Non è integro. Guardate, versetto 1 e 2 del capitolo 17. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse, io sono il Dio onnipotente, cammina alla mia presenza e sii integro. E io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. La seconda volta ti rimprovero. Perché ti rimprovero la seconda volta? Perché adesso io ti ho detto che attraverso di te e attraverso tua moglie, nonostante tutto, nascerà un figlio. Adesso lo sai, adesso tu sei colpevole. Quando lo sappiamo e non facciamo, allora siamo colpevoli. Allora Dio ci deve rimproverare. Guardate, fratelli, se il Signore non avesse fatto con Abramo un patto unilaterale, incondizionato, capitolo 12 di Genesi, dove la garanzia di quel patto non fosse stato solo lui, noi saremmo nei guai oggi. Perché lì abbiamo la quarta dispensazione, il quarto periodo, la dispensazione, il periodo della promessa, la promessa di un Salvatore. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. La realizzazione di colui che doveva nascere, il Salvatore, la realizzazione della salvezza sarebbe stata sì condizionata, perché io benedirò chi ti benedirà in riferimento al Signore Gesù e io maledirò chi ti maledirà in riferimento al Signore Gesù, perché Galati 3,16 è detto chiaramente che quello che sta dicendo in Genesi 12 è il Signore Gesù. Allora il Signore ha sopportato Abramo tutto questo tempo. Questo è il problema. Quando tu non sai, ok, io passo oltre. Ma quando tu sai, e noi stiamo vivendo sei dispensazioni, sei periodi. L'unico periodo di cui non siamo colpevoli è quello dell'innocenza, dove Adamo ed Eva hanno peccato. Ma tutto il resto, la coscienza, il governo umano, la promessa, eccetera, la legge, noi siamo responsabili. Noi sappiamo. Ma tu dici, ma io non leggo mai la Bibbia, non lo so. Allora sei colpevole ancora di più, perché il Signore ti ha dato la parola. E se non la leggiamo siamo grandemente colpevoli. Ci stiamo facendo un gran male. Pensiamo di privilegiare le cose della terra che pensiamo che siano quelle migliori. Pensiamo di saperla come i pù. Sì, il complesso, i pù. Mi piacciono i pù. Belle canzoni, no? Vi ricordate una delle canzoni dei pù? Uomini soli? Cosa cantavano? Tu sei in cielo, ma noi siamo sulla terra. Vi ricordate? Cioè, vuole dire, sì, per te è facile, no? Ma noi siamo sulla terra. Triste quando i credenti dicono così. Questo è triste. È vero, ci sono delle difficoltà. Nessuno può nascondere che ci sono delle difficoltà. Chi non ha avuto, chi non ha delle difficoltà? Noi abbiamo avuto le difficoltà. Difficoltà economiche, difficoltà di amicizia, difficoltà di rapporto, difficoltà di ogni tipo. Ma il Signore è la soluzione alle nostre difficoltà. Perché se non fosse così, vivremmo continuamente nelle difficoltà. Ebbene, guardate che cosa abbiamo qui. Il Signore deve rimproverare Abramo. Ma sarebbe bello, fratelli, che io, voi, tornando ad un cuore ben disposto, potessimo avere la stessa reazione di Abramo. Guardate il versetto 3. Dal capitolo 17, torniamo un attimo. Guardate la stessa reazione di Abramo. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e Dio gli parlò. Cosa avrei detto io? Cosa avresti detto tu? Signore, ma io guadagno solo 1.500 euro al mese. Ho tre figli, quattro figli. Spiegami, ma come faccio? Devo andare a fare gli straordinari, devo lavorare. Come faccio? Signore, mia moglie era vecchia e sterile. Se, mettete nei miei panni. No? Signore, mio figlio sta sempre male, ma come devo fare? È vero? Tu sei in cielo, noi siamo qui sulla terra. Quante giustificazioni, come se Dio non sapesse niente, come se Dio non fosse la soluzione di tutto. È vero? Abramo si mise con la faccia a terra. E questa è la reazione migliore che possiamo fare. Mettersi con la faccia a terra in silenzio. Avete mai provato, fratelli? Mettervi in ginocchio. Non voglio dire con la faccia a terra, in ginocchio, in preghiera, senza parlare. Sapete, sentireste la voce di Dio che vi parla. Vedreste i vostri fallimenti, le vostre gioie. Vedreste qualcosa che Dio vi sta dicendo che mai vi ha detto. In silenzio. Abramo si mette in silenzio con la faccia a terra. E Dio gli parlò. Che reazione avremo noi questa mattina? Ecco, adesso Gino ce l'ha con me, ho capito. Adesso è andato dietro il pulpito, ha usato il pulpito e sta parlando a me. Beh, se è vero, che privilegio che hai. Dio sta parlando a te. Pensate se Dio non parlasse a te, se Dio non parlasse a me, sarebbe triste, no? Dio ti sta, se sta parlando a te, ti sta privilegiando di un messaggio dal cielo. Ecco perché abbiamo detto, togliamo via la persona che sta parlando e guardiamo la parola che stiamo predicando. Abramo ha fatto silenzio. Che bello poter, quando ci rendiamo conto che abbiamo sbagliato, siamo stati superficiali, quando abbiamo preso decisioni, che Dio non è stato glorificato, siamo stati glorificati noi. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Poterci fermare e dire, Signore, abbiamo peccato, però non vogliamo fermarci qui. Adesso vogliamo rimediare, come ho fatto nel 1974. Mai più, Signore, succederà. È un impegno che prendo davanti a te. Mai più è successo. E anche quando stavo male, anche quando mi collegavo, stavo male non essere insieme ai miei fratelli, perché siete la mia famiglia, la famiglia più bella che c'è. O c'è una famiglia diversa, il mondo, con cui ci confidiamo. Il mondo vive sotto il potere di Satana, 1 Giovanni 5,19. Sotto il potere di Satana. Noi dobbiamo vivere sotto il potere di Dio. Un'ultima riflessione e mi siedo. Ora parliamo un attimo del contesto immediato. Andiamo nel capitolo 21. E ricordiamoci sempre questa piccola frase. Io non spiegherò il capitolo 22 di Genesi. Dio volendo, la prossima volta voglio parlare solo degli effetti straordinari che sono usciti da questa pronta ubbidienza di Abramo, che ha donato addirittura suo figlio. Non voglio parlarvi della parte cristologica di questo brano, che andremo molto al di là di quelle che mi sono prefisso. Ma ricordatevi sempre, dopo queste cose, che è successo prima? Adesso parliamo del contesto immediato, il capitolo 21. Abramo, lasciatemelo dire, fratelli, ha fallito. Ma Dio non ha fallito. Dio non fallisce mai. Noi falliamo. Dio ci parla. Dio ci riparla. Dio ci parla ancora. Noi falliamo. Ma Dio non fallisce mai. E quelle che sono le sue promesse, quelli che sono i suoi insegnamenti, le sue promesse, fratelli, non vengono mai meno. Le possiamo posticipare, ma mai le possiamo annullare. Mai, perché sono le promesse di Dio. E la cosa bella del cristianesimo, anche se siamo stati per tanto tempo superficiali, quasi storditi da non accettare niente e non capire più niente, la cosa più bella del cristianesimo è che possiamo sempre ricominciare. Abbiamo perso tanto tempo, ma possiamo recuperare tutti i valori morali e spirituali che abbiamo lasciato dietro. Andare al Signore come Abramo, metterci con la faccetta e dire, Signore, quel cosino lì che stamattina ha predicato, lì aveva ragione. Perché in effetti io ero esattamente così. Però ho sentito anche adesso che io posso ricominciare. Il tempo non lo posso più recuperare, ma posso recuperare tutti i valori morali, spirituali, tutto quello che tu mi hai fatto capire. Ecco la bellezza del cristianesimo. Perché il Signore, no? Sapete quando dirà basta? L'abbiamo studiata ancora ieri mattina con questa coppia della Sicilia. Quando c'è ostinatezza. Allora Dio non parla più. E cosa è successo in Numeri 13 e 14? Hanno mormorato, tentato il Signore 10 volte. Capitolo 14 di Numeri, versetto 23, se ricordo bene. E il numero 10, sapete che cos'è? È il numero della piena rivelazione di Dio e della piena responsabilità dell'uomo. 10 comandamenti, 10 piaghe, 10 donne lì, è vero? Daniele ha fatto una prova di 10 giorni, è stato trovato 10 giorni superiore, è vero? Che questo è successo da quel momento in poi? È successo quello che oggi fanno tanti credenti. Il Signore ha detto, lascia stare. Quelli si sono arrabbiati quando Gesù è Caleb. È vero che hanno detto, ma il Signore può fare di noi un pascolo di tutto questo. Quello che voi vedete gigante, noi locuste, noi possiamo fare come delle pecore che portiamo al pascolo. E li volevano lapidare. Che questo è successo? 40 giorni per esplorare il paese, 40 anni di giudizio. Che cosa hanno fatto? Hanno girato sempre intorno alla stessa montagna, in attesa che morissero tutta la prima generazione. Quanti credenti girano sempre le stesse cose? Lavorare, mangiare, dormire, preparare le vacanze, lavorare, mangiare, dormire, sperare che i figli siano promossi, che si diplomino, che si laurino, mangiare, dormire, in attesa di morire. Alla fine della loro vita aprono la mano e cosa trovano? Delle mosche che sono volate. E si presenteranno, se sono figli di Dio, alla presenza del Signore, come è scritto in 1 Corinzi 3,15, senza frutto, pieni di vergogna. Se non sei consacrato, i tuoi desideri torneranno nel mondo. Non hai speranza, perché il mondo è più potente di te, è più potente di me. Se non sono consacrato, io e i miei desideri saranno nel mondo, nei miei figli, nella mia casa e tutto questo. Dopo i 40 anni sono entrati nella terra promessa. Stiamo girando intorno alle nostre montagne o stiamo camminando verso i tesori che Dio fa vedere della sua terra promessa? Sì, hanno detto gli esploratori, guardate, Dio aveva ragione. Addirittura abbiamo portato con una stanga, due persone, un grappolo di uva. Ma dove mai si è visto? Ma che pesava? 30-40 kg questo grappolo. Ci è voluto una stanga, due persone. È vero che hai detto questo. Però Dio ci ha ingannato. Perché non ci ha detto che c'erano i giganti. Quando noi serviamo il Signore, sapete cosa diciamo nel cuore? Dio ci ha ingannato. Troppo difficile la vita cristiana. Capitolo 21. Abramo ha fallito, ma Dio no. Versetti 9 a 11. Guardate, Sara vide che il figlio partorito ad Abramo da Agar, l'egiziana, rideva. Allora disse ad Abramo, caccia via questa serva e suo figlio, perché il figlio di questa serva non deve essere erede con mio figlio, ma Isacco. La cosa dispiacque moltissimo ad Abramo a motivo di suo figlio. Ma Dio disse ad Abramo, non addolorarti per il ragazzo, né per la serva. Per la tua serva, acconsenti a tutto quello che Sara ti dirà, perché da Isacco uscirà la discendenza che porterà il tuo nome. Ci fermiamo qui, non possiamo leggere oltre. Che ha fatto Abramo? Ha fallito nella famiglia. Quello che lui pensava che fosse la soluzione è diventato un boomerang, gli è saltato tutto in faccia. È qualcosa di molto triste, fratelli. Perché da Agar nascerà poi il popolo arabo, quelle che stiamo ancora pagando noi. Ti sta saltando tutto in faccia. La tua soluzione umana è diventata invece qualcosa di diabolico. Fallimento nella famiglia. Versetti 22 e 23 e 24. 22 e 24, sempre di Genesi 21. Guardiamole bene queste cose, fratelli, perché e non dimentichiamo mai, anche se sono ripetitivo, e non ho paura di essere ripetitivo, perché non l'è stato l'Apostolo Paolo per due volte, in Romani 15,4 e in Filippesi 3,1. Perché essere ripetitivo vuol dire marcare di più nel cuore queste verità. Versetti 22 e 24 di Genesi 21. In quel tempo Abimelech, accompagnato da Picol, capo del suo esercito, parlò ad Abramo dicendo, Dio è con te in tutto quello che fai. Giurami dunque qui, nel nome di Dio, che non ingannerai me, né i miei figli, né i miei nipoti, ma che userai verso di me, verso il paese dove hai abitato come straniero, la stessa benevolenza che io ho usato verso di te. Abramo rispose, lo giuro. Non è triste sentire una cosa del genere. Non è triste sentire dire magari un pagano che ci dice, per piacere non mi ingannare più, giurami che non mi ingannerai più. Un pagano che dice a un credente, non mi ingannare. Fallito nel suo vicinato, nella sua testimonianza. Fallimento così. È vero? Ma Abramo dove trova la soluzione? Versetto 33. e Abramo piantò un tamarindo a Beersheba e lì invocò il nome del Signore, Dio dell'eternità. Che cosa significa questo, Signore? Tutto questo. Vi sta dicendo qualcosa questa mattina il Signore? Hai messo un muro davanti di gomma, rimbalzerà tutto? Ma se ti sta dicendo qualcosa, io voglio dirti questo, a me prima, torna alla croce di Cristo. Torna all'altare dove hai trovato la vita. Una volta tornato all'altare, allora il Signore ti può dire, adesso dammi il meglio della tua vita. Quelle che vedremo, Dio volendo, martedì. Che possa essere prima di tutto per me questo. Perché chi vi sta parlando non è assolutamente migliore di voi. Non è un modo di dire, fratelli, il Signore lo sa. Il Signore sa quando mi metto in ginocchio cosa dico al Signore. Torniamo alla croce di Cristo. Siamo una chiesa consacrata. Diamo al Signore non il primo posto, ma l'unico posto. Lui è l'unico in tutto quello che facciamo. Abbiamo cantato, se avete fatto caso, da tempo ti ho cercato. Beh, io non ho cercato il Signore. A volte ci sono dei cantici che sono un po' traballanti, no? Io non ho cercato il Signore. Il Signore che ha cercato me. Se l'avessi cercato io, adesso sarei ancora a Foggia o forse non sarei già morto. Dio ha cercato me. E questa mattina Dio mi sta ancora cercando. Basta, smettila. Dammi la tua vita. Dammi il tuo cuore. E io farò di questo cuore qualcosa che palpita per la gloria di Dio e per il servizio del Signore. Grande, enorme, infinito privilegio. Amen. Amen.